questo quarto incontro vediamo un altro aspetto della preghiera, la preghiera intercedente, la preghiera d'intercessione. C'è molta gente che quando si parla di preghiera pensano subito a chiedere qualche cosa a Dio. Questo viene quasi spontaneo, viene naturale pensare così. Viene naturale pensare ai nostri bisogni e al fatto che noi ad alcuni dei nostri bisogni, almeno di quelli che conosciamo noi, non possiamo farci niente, che noi non siamo capaci di risolverli, di soddisfarli, e quindi trasferiamo questo aiuto di cui noi abbiamo bisogno, lo trasferiamo a Dio. Non occorre essere dei contemplativi e non occorre nemmeno essere cristiani per accorgerci che siamo bisognosi e che ci sono delle forze che sovrastano le nostre possibilità. E quindi per desiderare degli interventi soprannaturali, per desiderare e chiedere l'intervento di Dio, non è necessario una profondità particolare della nostra vita interiore. Anche i pagani chiedono a Dio, soprattutto per se stessi, ma anche per gli altri, soprattutto se poi c'è un risvolto di vantaggio per noi. La preghiera di intercessione fa leva soprattutto sul nostro egoismo, sul bene che noi vogliamo a noi stessi. È perché sentiamo di aver necessità di qualche cosa, di aver bisogno, che chiediamo. I pagani, o meglio, chi non conosce il Dio dei cristiani, chiedono a Dio tutto. Nella loro intercessione arrivano a chiedere anche la morte dei loro nemici, o le disgrazie per loro, maledizione per chi non è a nostro favore. La preghiera di intercessione del cristiano, come è? È una preghiera che si distingue da quella dei pagani, anche se è sempre una preghiera di domanda. La preghiera di intercessione dei cristiani si distingue tanto da quella dei pagani che nella Chiesa antica, quando arrivava il momento della preghiera di intercessione nella liturgia, nella messa, addirittura si venivano invitati i catecumeni ad uscire. Restavano solo quelli che erano battezzati, chissà perché. I catecumeni, cioè quelli che si preparavano al battesimo, non potevano restare alla consacrazione e alla comunione, venivano mandati fuori, continuavano la preghiera in un altro ambiente, ma non assistevano ai santi misteri, ma non assistevano nemmeno alla preghiera di intercessione dei fratelli, cioè dei battezzati, dei fedeli. Tanto la preghiera di intercessione veniva ritenuta una preghiera particolarmente profonda e nuova per coloro che non avevano ancora la grazia battesimale. Una preghiera forse difficile per loro. È necessaria, ritenevano necessaria, per poter fare questa preghiera insieme, quell'unità sacramentale che scaturisce dalla celebrazione del battesimo. Vediamo prima di tutto come è la preghiera d'intercessione di Gesù. È Lui l'intercessore per noi, abbiamo tutta la lettera agli ebrei, in varie, in molte pagine, Gesù ci viene presentato come colui che intercede per la Chiesa, per il suo corpo. È lui il sommo sacerdote che ci occorreva. Considerate attentamente Gesù, capitolo 3, 1, l'apostolo e sommo sacerdote della fede che noi professiamo. Sommo sacerdote o sacerdote è il titolo tipico che ha colui che intercede per il popolo, che sta in mezzo tra Dio e il popolo. Era il sommo sacerdote nel Tempio di Gerusalemme che presentava a Dio i sacrifici del popolo. Quindi è lui che intercede. Chiamare Gesù sommo sacerdote è come dire, equivale a dire che è lui colui che intercede. La nostra preghiera, i nostri bisogni, le nostre necessità passano attraverso di lui. Vi leggo soltanto qua e là qualche piccolo versetto dalla lettera agli Ebrei, 5:9. Reso perfetto divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono, perché Dio lo aveva proclamato sommo sacerdote alla maniera di Melchisedec. È lui causa di salvezza. È proprio colui che intercede. 6:20, dove essa entra all'interno del santuario, oltre il velo, dove Gesù è entrato come precursore per noi, divenuto sommo sacerdote per sempre alla maniera di Melchisedec. 7:24. Egli invece, poiché resta per sempre, possiede un sacerdozio che non tramonta, perciò può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio. Egli infatti è sempre vivo per intercedere a loro favore. Questo era il sommo sacerdote che ci occorreva, santo, innocente, senza macchia, separato dai peccatori ed elevato sopra i cieli. Egli non ha bisogno, come i sommi sacerdoti, di offrire sacrifici ogni giorno, prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo. Lo ha fatto una volta per tutte, offrendo se stesso, eccetera. Poi 9:11. Cristo invece è venuto come sommo sacerdote dei beni futuri, attraverso una tenda più grande e più perfetta, non costruita da mano d'uomo, cioè non appartenente a questa creazione. Egli entrò una volta per sempre nel santuario, non mediante il sangue di capri e di vitelli, ma in virtù del proprio sangue, ottenendo così una redenzione eterna. Poi ancora, quanto più il sangue di Cristo offrì se stesso senza macchia a Dio, purificherà la nostra coscienza dalle opere di morte. Gesù è colui che intercede e che intercede in modo da essere sicuramente esaudito, perché se Gesù chiede qualche cosa al Padre, la sua preghiera viene esaudita. Per questo è il nostro intercessore ed è l'intercessore perfetto. Perché è perfetta la sua intercessione? Perché egli, come diceva quest'ultimo brano, ha qualche cosa di valido da offrire a Dio. Non offre sangue di vitelli e di tori, che sono cose di questo mondo, quindi che sono cose di poco valore. Offre se stesso. E Gesù che offre se stesso, offre davvero qualcosa che vale, che ha un valore eterno, perché la sua vita è vita divina, perché è Dio. Non è soltanto uomo, è Dio. Questo è il suo sacrificio, è abbastanza per tutti. è abbastanza per tutti gli uomini. E basta che sia offerto, è bastato che fosse offerto una volta sola. La preghiera di intercessione di Gesù, quindi, è una preghiera esaudita perché lui ha offerto se stesso. Egli ottiene la nostra salvezza perché ha offerto la propria vita. Dio Padre accoglie la vita offerta da Gesù, la vita sacrificata di Gesù, la accoglie per noi come se accogliesse noi stessi. Cioè noi veniamo dall'offerta di Gesù, veniamo avvicinati a Dio, riportati a Lui. E la vita offerta di Gesù, sacrificata, non è... è tutta la sua vita, dall'inizio alla fine è stata tutta un'offerta, non soltanto un momento o un qualche momento. Noi celebriamo, e celebreremo tra qualche giorno, una festa che ci mostra proprio come Gesù è offerto al Padre fin dall'inizio. La festa della presentazione di Gesù al Tempio, del 2 febbraio, è la festa dell'inizio dell'offerta. L'hanno fatta i suoi genitori, ma lui certamente era d'accordo. E sappiamo che era d'accordo da come ha vissuto dopo. Anzi, possiamo dire che i suoi genitori hanno anticipato quello che lui voleva fare. È una vita offerta. Durante l'ultima cena, Gesù rivolgerà al Padre una grande preghiera di intercessione. Nel Vangelo di Giovanni, il capitolo 11, il capitolo 17, è tutta una grande preghiera di intercessione che Gesù rivolge al Padre per i suoi discepoli, per la sua Chiesa. E anche durante questa preghiera dice una parola Gesù che fa proprio riferimento a quello che stiamo dicendo adesso, a questo sacrificio, a questa offerta di se stesso. Perché tutta la preghiera che occupa il capitolo 17, tutte le parole che Gesù pronuncia non avrebbero valore di parole se non fossero l'espressione della sua stessa vita che si offre. Per quello lui dirà durante quella preghiera: per loro io consacro me stesso. Cioè, per loro io offro me stesso. Mi consacro, mi dono, mi offro. Questa è la preghiera di Gesù, l'offerta di se stesso. Vediamo in qualche piccolo passaggio di questa lunga preghiera che Gesù fa al capitolo 17 di San Giovanni, per capire cosa lui intende quel per loro. Anzitutto, per chi prega Gesù? Per chi intercede? E per chi non prega? Poi, che cosa non chiede? E che cosa chiede per quelli per cui prega? Poi vediamo dov'è, qual è appunto il contenuto del ciò che dà valore alla sua preghiera, alla sua intercessione. E poi finalmente per che motivo lui fa questa preghiera di intercessione per quelli per cui prega. Allora Gesù prega, dice così: prego per loro, al versetto 9. Io prego per loro. Chi sono questi loro? Quelli che hanno creduto che tu mi hai mandato. Quindi Gesù prega per quelli che hanno creduto, per i suoi discepoli, per i fedeli. Potremmo dire per quelli che fanno parte della Chiesa. Per questo i catecumeni vanno fuori. La preghiera di intercessione è per i fedeli, per coloro che hanno creduto, per coloro che fanno parte del corpo di Cristo, se stiamo all'immagine di San Paolo. Per coloro che mi hai dato, dice ancora Gesù. E poi al versetto 20 completa: non prego solo per questi, per quelli che erano presenti lì, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola, cioè per quelli che ascoltano la predicazione degli apostoli e crederanno in futuro, tutti quelli che faranno parte della sua Chiesa. Per questi Gesù prega, per quelli che formano con lui un solo essere. Questi hanno bisogno di fortezza, di Spirito Santo, di unità. Poi aggiunge: non prego per il mondo. E per mondo è inteso generalmente nel Vangelo di Giovanni, con questa parola mondo è inteso coloro che non credono, coloro che rifiutano la fede in Gesù. Non prego per il mondo. Qualcuno di noi si scandalizza se si prende sul serio questa frase di Gesù, ma le frasi, le parole di Gesù dobbiamo prenderle tutte sul serio. E Gesù l'ha detto, c'è scritto: non prego per il mondo, ma per coloro che mi hai dato. Cosa vuol dire non prego per il mondo? Il mondo sono coloro che non credono in Gesù, quindi sono ancora nella condanna, perché rifiutano, non incontrano il Padre. Che cosa vuoi chiedere per loro se manca loro la vita? È inutile chiedere qualcosa per chi non ha ancora il tutto. Non prego per il mondo. Gesù non può chiedere nulla per chi non è suo, per chi non ha ancora la vita. Sarebbe, cosa gioverebbe? Sarebbe inutile. È come domandare il pane per uno che non ha lo stomaco. Cosa serve? Oppure come domandare le scarpe per uno che è senza piedi, senza gambe. Prima di tutto è necessario che questi diventino suoi. Gesù per loro non prega, ma per loro è morto. Gesù ha dato la propria vita per il mondo. Ha dato se stesso per il mondo, perché quelli che non credono, credano. Perché quelli che non hanno la vita, abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Per loro Gesù ha dato se stesso, ha dato la propria vita. È venuto nel mondo per questo, perché credano, perché abbiano la vita. E se adesso Gesù prega per i suoi discepoli e solo per loro chiede, vedremo, l'unità. Perché? Perché il mondo creda e in questo modo abbia la vita. Intanto Gesù per il mondo non chiede niente. Prima di tutto è necessario che diventino suoi. Per questo lui dà la vita, per questo lui ha anche formato la Chiesa. Noi ci ha uniti a sé e tra di noi proprio perché il mondo creda. La nostra vita è offerta a Dio per il mondo, per coloro che non credono. E Gesù mette la nostra vita unita, la vita della Chiesa, la mette davanti agli occhi di tutto il mondo, perché il mondo possa credere. Quindi Gesù non prega per il mondo, non chiede niente, solo presenta al mondo una Chiesa unita, perché vedendo questo miracolo, Chiesa unita è un miracolo, un'opera di Dio che gli uomini non sono capaci di fare, ma la fa solo Dio, vedendo questo miracolo, il mondo arrivi alla fede. Se arriva alla fede, a credere, allora ecco che è pronta la preghiera di Gesù per chi arriva alla fede. Spero di aver reso l'idea e che lo scandalo iniziale sia diventato una luce più bella e più grande. Che cosa chiede e che cosa non chiede Gesù al Padre nella sua preghiera per i credenti sempre? Allora anzitutto non chiedo, prima quello che non vuole Gesù per i suoi. Non chiedo che tu li tolga dal mondo. I suoi discepoli Gesù li lascia nel mondo, perché servono al mondo. Se no il mondo non può arrivare alla fede. Non chiedo che tu li tolga dal mondo. Cosa vuol dire? Nel mondo che cosa hanno i discepoli? Nel mondo i discepoli hanno tentazioni. Nel mondo i discepoli hanno persecuzioni. Nel mondo i discepoli hanno fatica a rimanere fedeli, hanno fatica a vivere perché sono disprezzati dal mondo, perché sono ignorati dal mondo, considerati stolti dal mondo, considerati spazzatura. Ai tempi in cui scriveva San Giovanni si rendeva ancora maggiormente conto di delle parole di Gesù. I discepoli venivano eliminati dal mondo. Non chiedo che tu li tolga dal mondo, cioè dalla sofferenza, come agnelli in mezzo a lupi aveva mandato Gesù i suoi discepoli. Quindi non chiede al Padre che lui faccia diverso, restano sempre come agnelli in mezzo a lupi. Quindi Gesù non chiede la comodità e la facilità per i discepoli. Non chiedo che tu li tolga dal mondo. Nel mondo cosa trovano i discepoli? Trovano le mani degli uomini che li perseguitano, come è successo a Gesù stesso, che Gesù, venendo nel mondo, ha trovato chi lo ha immolato come sacrificio di salvezza. Gesù è stato ucciso dagli uomini. Le mani degli uomini che lo hanno ucciso, possiamo quasi dire che sono mani sacerdotali. Hanno offerto il sacrificio. Loro non lo sapevano, perché l'offerta la stava facendo Gesù di se stesso. Nelle tue mani consegno il mio spirito. Io offro la vita, la offro da me stesso. Gesù offre se stesso, ma sono le mani degli uomini che realizzano concretamente questa offerta, anche se l'intenzione è la sua. Quelli che lo stanno offrendo non lo sanno, non sanno quello che fanno. Ma la stessa cosa succede poi ai cristiani, ai credenti. Anch'essi vengono fatti soffrire o fatti morire a dimensioni diverse, fino anche al martirio, ma comunque vengono immolati. Gli uomini non sanno quel che fanno, perché lo sa colui che viene sacrificato, colui che sta soffrendo, sa offrire se stesso al Padre. Quindi tutti i cristiani, tutti i discepoli di Gesù, quelli che credono nel suo nome, rimangono uniti a lui nell'offerta di se stessi al Padre. E per grazia che abbiamo qualcuno che ci perseguita, che ci dà addosso, altrimenti non abbiamo l'occasione di offrirci al Padre, o ce l'abbiamo troppo poco o in maniera poco evidente. Ma che li custodisca dal maligno. Ecco che cosa chiede Gesù. Che li custodisca dal maligno. Cioè, che nel loro cuore non entri l'odio da cui sono circondati. Nel loro cuore non entri la violenza di cui sono vittime. Che mentre vengono fatti soffrire come agnelli dai lupi, non si stacchino da Dio, non cedano alla tentazione, ma che li custodisca dal maligno, che non assorbano quei sentimenti di incredulità da cui sono circondati, siano davvero come agnelli, ma agnelli di Dio in mezzo ai lupi. Un'altra cosa chiede Gesù: glorifica il Figlio, perché il Figlio glorifichi te. E poi la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano una cosa sola, come noi siamo una cosa sola. Glorifica il Figlio, perché egli dia la vita eterna a coloro che tu gli hai dato. Quindi Gesù chiedendo la gloria, chiede la pienezza, la manifestazione della vita di Dio, che nella sua vita si manifesti pienamente la vita divina, cioè l'amore. E questo è avvenuto sul Calvario, perché lì abbiamo visto, vediamo, la pienezza dell'amore, quindi la pienezza della vita divina. Glorifica il Figlio, perché egli dia la vita eterna a coloro che tu gli hai dato. Quindi ecco che Gesù chiede sì qualche cosa per sé anche, ma a vantaggio nostro, perché egli dia, perché se noi ci accorgiamo che Gesù è davvero Dio, stiamo uniti a Lui e riceviamo quindi da Lui i Suoi beni, i Suoi doni, la Sua grazia, la Sua vita eterna. Altra preghiera: custodisci nel tuo nome coloro che mi hai dato, custodisci nel tuo nome, cioè nell'amore del Padre, nell'unità con Lui. Ancora chiede per noi la pienezza della gioia. Al versetto 13: abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Quindi anche la partecipazione ai sentimenti di Gesù. E il sentimento più grande di Gesù è proprio questo, della gioia. Gesù è contento del Padre, è contento di tutto nella sua vita, perché tutto è espressione dell'unità col Padre. Un'altra cosa al versetto 17: consacrali nella verità, la tua parola è verità, consacrali. È come dire: mettili separali dal mondo, perché siano manifestazione anch'essi della vita di Dio. La verità, io sono la verità, aveva detto Gesù, perché chi vede me vede il Padre. La verità, il vedere, il conoscere la vera realtà, è la vita di Dio, verità. Consacrali nella verità, perché anch'essi diventino quindi manifestazione dell'amore del Padre. Tutti siano una cosa sola, e questo lo chiede più volte Gesù, perché è quello che maggiormente li premeva. Chiede l'unità per i discepoli. Essere in Gesù comporta l'essere uniti. Lo dice anche in altri passi del Vangelo, con altre immagini o parole. Qui lo dice direttamente proprio. Siano una cosa sola in noi. Come io e il Padre siamo, vediamo dov'è, non mi ricordo più, siano anch'essi in noi, come tu Padre sei in me e io in te, tutti siano una sola cosa. Quindi è immagine della Trinità. Il nostro essere uniti diventa addirittura un'immagine della vita di Dio, della vita trinitaria. Voglio che siano con me dove sono io. Anche questo chiede Gesù al Padre, versetto 24. Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria. Una comunione perfetta, continua con Lui. Ancora Gesù chiede: l'amore col quale mi hai amato sia in essi e io in loro. Addirittura l'amore del Padre per Gesù deve esserci dentro di noi. Un amore quindi che sa prendere delle iniziative per la gloria di Gesù. L'amore col quale mi hai amato è una preghiera grossa. Vuol dire che Gesù ci vuol vedere addirittura una cosa sola con Dio, diventare divinizzati, santificati. Oh, e la preghiera che fa Gesù è una preghiera esaudita, non dimenticatelo. Per questo siamo, queste cose Gesù ce le ha ottenute. In un'altra occasione, non in questa grande preghiera qui, Gesù dice così, promette ai discepoli: pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore. Ecco, lo Spirito Santo Gesù chiede per noi, cioè la vita divina, l'unità divina, l'amore di Dio. Avere lo Spirito Santo in noi vuol dire far parte della vita trinitaria. Anche noi entriamo in questa dimensione. Che cos'è che dà valore alla preghiera di Gesù? L'ho già accennato prima, è la sua offerta. La preghiera che Gesù fa al Padre non vale perché lui adopera tante parole, non vale perché lui adopera tanto tempo per dirgli le cose, o perché le sue parole le mette insieme così bene da poter dire: guarda come ho pregato bene, come facciamo noi qualche volta, no? Che siamo contenti, che bello, ho pregato bene perché ho detto bene queste cose, o le ho messe insieme le parole in un modo poetico, o non so come, comunque ho pregato bene. Cosa dà valore alla preghiera di Gesù? È la sua offerta: per loro io consacro me. Cioè offro me stesso, mi offro a obbedirti fino alla fine, fino alla morte. L'obbedienza totale di Gesù, questo è il valore della preghiera. Se non ci fosse stato quello, la preghiera di Gesù, le parole, sarebbero rimaste parole. Naturalmente il Padre non si sente le parole, ma quelle parole hanno peso se c'è l'offerta, se c'è il dono della vita. Per loro io consacro me. Questo è il valore ed è il contenuto della preghiera di Gesù, della sua intercessione. Questo dobbiamo tenerlo a mente per dopo, per quando ci immaginiamo di essere noi intercessori, per quando noi preghiamo per qualcuno. Mettiamolo quindi non nel dimenticatoio, ma nel posto principale della nostra memoria. Il peso, il valore della preghiera d'intercessione è nell'offerta di sé. Gesù lo sa bene. La preghiera di Gesù in che clima si svolge? Gesù prega con incertezza? No, lui prega con totale fiducia. Lui è sicuro: sapevo che sempre mi dai ascolto. Questo dice Gesù in un altro punto, capitolo 11, 42. Sapevo che sempre mi dai ascolto. Quindi quando Gesù presenta una preghiera al Padre, la presenta sapendo che il Padre lo ascolta. Cosa che preme di più a Gesù nel pregare per i suoi, per quelli che credono in lui? Il motivo principale di tutte le cose che lui chiede al Padre, qual è? Anche questo ce lo accenna alcune volte in questo capitolo 17 di Giovanni. Perché il mondo creda. Quindi Gesù prega per i suoi, come l'ho detto anche prima, e prega soltanto per i suoi, perché il mondo creda. Quindi Gesù vuol formarsi una chiesa unita, vuol chiedere le cose grandi a Dio per i suoi discepoli, a vantaggio degli altri, a vantaggio del mondo. Altrimenti il mondo non arriva mai alla fede, se in mezzo ad esso non c'è una chiesa unita. Se i discepoli non sanno di essere discepoli di Gesù e non stanno uniti tra di loro e non portano in sé l'amore di Dio. Quindi la preghiera di Gesù è per i suoi discepoli, ma per poter offrire al mondo un segno, per poter dare al mondo un dono grande e così possa essere colpito in qualche modo da questo dono e arrivare alla fede, arrivare quindi alla salvezza. Gesù è sempre colui che è venuto, è stato mandato per salvare il mondo. E quindi la preghiera di Gesù fa in modo che si uniscano a lui quelli che credono, in modo da essere tutti un dono di salvezza per il mondo, perché il mondo creda. Come vediamo nella preghiera d'intercessione che Gesù fa per i suoi discepoli, non c'è la preghiera perché abbiano lavoro, perché abbiano da mangiare, perché trovino il marito, trovino la moglie, perché siano promossi, perché sono tutte cose secondarie, importanti sì per questa vita, ma non per la vita eterna. Queste cose il Padre stesso le sa, e Gesù ha detto addirittura che il Padre stesso ci provvede, dimostra di essere papà proprio dando anche queste cose. Queste non devono essere quelle che occupano il cuore dei suoi discepoli. Il cuore dei suoi discepoli deve essere occupato da ciò che occupa il suo cuore, dal desiderio di salvezza di tutto il mondo. In un altro passo Gesù dice anche che quando siamo suoi possiamo chiedere quello che vogliamo. Possiamo chiedere quello che vogliamo e il Padre ce lo concederà. Possiamo chiedere anche le cose piccole, anche quelle che passano. E il Padre ci esaudisce anche in quelle, pur di farci vedere che Lui è il nostro papà. E noi avremo gioia, e la vostra gioia sarà piena, dice ancora in quel passo Gesù. Tutto quello che chiederete, perché la vostra gioia sia piena, perché la nostra vita possa perché come suoi discepoli possiamo sentirci amati, avere la certezza dell'amore del Padre. Questa è l'intercessione di Gesù. E la nostra preghiera quando preghiamo gli uni